Leggevamo ieri sera il Salmo 51, il Miserere, ricordate come il Salmo si conclude con quell'atto di consegna che corrisponde al sacrificio della lode, come ci siamo resi conto proprio ieri. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio tu non disprezzi. Versetto 19. E quindi quella coda finale nel Salmo 51 che ci lascia intendere in maniera certamente inconfondibile che nella storia dell'orante che qui si esprime in prima persona singolare c'è la necessità di fare i conti con un disastro storico che riguarda il popolo nella sua interezza, che riguarda Gerusalemme, l'esilio, la deportazione, la distruzione della città, l'interruzione del culto e quello che già sappiamo. Ed ecco questo itinerario di radicale rieducazione del cuore umano nel contesto di una vicenda che implica passaggio attraverso momenti impegnativi, drammatici, comunque i momenti che determinano lo sviluppo e la crescita di un disegno che corrisponde all'intenzione di Dio nella storia dell'umanità intera, nella storia di un popolo, nella storia di tutti i popoli, nella storia di ieri, di oggi, di sempre. E quell'itinerario di rieducazione del cuore, così come il Salmo 51 ce ne dava una testimonianza diretta, così appassionata, così sincera, il cuore che finalmente si apre nel contatto con l'amore che riceviamo dall'innocente tradito. Ed ecco, è un una novità che investe lo svolgimento integrale e corale di tutta la storia umana. Fatto sta che noi nel corso dei giorni abbiamo già avuto a che fare con, ricordate i salmi che seguono, che non abbiamo passato in rassegna in maniera dettagliata, e qui siamo ancora all'inizio del secondo libretto del Salterio fino al Salmo 72, il Messia. È veramente lui il protagonista della storia umana, perché è lui che si presenta a noi in maniera tale da realizzare quell'opera che nella storia umana corrisponde all'intenzione del Dio vivente, alla sua volontà d'amore, nella eterna fedeltà del suo segreto. Ed ecco il figlio con il cuore aperto, il Messia, di cui già i salmi ci hanno dato una descrizione che abbiamo intravisto, contemplato, per dirla con un verbo anche piuttosto impegnativo, nei giorni scorsi. Ed è veramente nella missione del figlio, il Messia, che affronta la storia umana dando dimostrazione che nel suo cuore umano si apre lo spazio che diventa specchio per noi di come il grembo della misericordia è spalancato nell'intimo del Dio vivente, ed è proprio in lui che la storia universale si viene ricomponendo, la storia dell'umanità intera, di tutti gli uomini, di tutti i popoli e di ogni essere umano che è alle prese con i dati oggettivi, pesanti, amari delle proprie difficoltà, i propri limiti e d'altra parte tutto quello che di grande e di meraviglioso il Creatore ha segnato in dono a ogni sua creatura e quindi ad ogni essere umano, e le contraddizioni che esplodono e la morte che incombe. Ed ecco il Salmo 72, lui e quelli che si rifugiano in lui, e noi che ci rifugiamo in lui, e noi che in lui ritroviamo senza più incertezze aperto il cammino della conversione del cuore. E il Salmo 73, il mio bene è stare vicino a Dio, è il versetto 28 del Salmo 73. Il mio bene è stare vicino a Dio, rileggo, nel Signore Dio ho posto il mio rifugio. Il mio rifugio. Fatto sta che i salmi seguenti, faccio una corsa piuttosto rapida, non vi spaventate se non si capisce quasi niente, è più o meno normale. Non vi spaventate, perché dobbiamo arrivare invece ai salmi 103-104, ma lì ci fermiamo. Nel corso del terzo libretto, perché col Salmo 73 ha inizio il terzo libretto del Salterio, fino al Salmo 89, da 73 a 89, il terzo libretto, e nel corso di questi salmi abbiamo a che fare a più riprese con la figura del Messia che è esposto a tutti gli scandali, a tutte le contrarietà, a tutte le catastrofiche sventure di una vicenda umana che dà spazio all'ingiustizia, alla cattiveria, alla violenza, alla prepotenza, alla persecuzione. Ed ecco, ritorniamo all'esperienza vissuta drammaticamente dal popolo dell'Alleanza, che ha conosciuto le strade della deportazione, Babilonia, e si passa attraverso i salmi, arrivate, se avete la pazienza di sfogliare le pagine, alla fine del Salmo 89, è l'ultimo salmo del terzo libretto, solo uno sguardo. Salmo 89, versetto 50, dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? Ricorda, Signore, l'oltraggio dei tuoi servi, porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano i passi del tuo consacrato, il tuo Mashiach, il tuo consacrato. E quindi la dossologia che segna la conclusione del terzo libretto. Benedetto il Signore in eterno, amen, amen. Il tuo consacrato. E vedete, nella pena pesantissima di cui egli si fa carico, riconosciamo come gli viene buttato addosso tutto il dramma di una storia sbagliata. E nello stesso tempo, vedete, man mano che noi procediamo di salmo in salmo, noi siamo sostenuti da quel messaggio che riguarda la conversione del cuore umano, il nostro cuore umano, il mio cuore umano, in prima persona singolare, ma una prima persona singolare, quella che riguarda ciascuno di noi, che ci apre su un orizzonte storico, su un orizzonte ecumenico, su un orizzonte universale, la storia umana, la conversione del cuore umano. E di questa conversione del cuore umano, vedete, noi non soltanto abbiamo ricevuto un annuncio, oppure un'ipotesi, sarebbe bello se, abbiamo già ricevuto un dono che ce ne ha dimostrato la attualità. Già ne abbiamo gustato, anche se in maniera che sembra fragilissima, ma ne abbiamo gustato la bellezza, la dolcezza, la gioia traboccante. Fatto sta che col Salmo 90 si apre il quarto libretto del Salterio. Solo uno sguardo. Interessante il fatto che il Salmo 90 ha un'intestazione che dice preghiera di Mosè, uomo di Dio. Qui si fa riferimento niente meno che a Mosè. Ma lasciamo stare. Signore, tu sei stato per noi un rifugio. Ah, ci risiamo. Di generazione in generazione. Prima che nascessero i monti, la terra e il mondo fossero generati da sempre per sempre. Tu sei Dio. Tu sei Dio. Questa storia, nel corso della quale, dice il versetto 3, l'uomo ritorna in polvere, è la storia che ci riduce in polvere, ma è la storia, vedete, nel corso della quale la fedeltà incrollabile del Dio vivente nella sua volontà d'amore è confermata. Tu sei stato per noi un rifugio. Quel Messia che è testimone per noi del tuo compiacimento, è colui che ha aperto la strada. E noi siamo coinvolti in quella prospettiva che ha dimostrato in lui la vittoria della tua volontà d'amore. E qui vedete i salmi che si succedono, sono dedicati esattamente a questa progressiva, sempre più intensa, sempre più intima esperienza di come il disegno di Dio si è rivelato a noi nella sua regalità, nella sua maestà, nella sua potenza, nella sua signoria, laddove il Messia si è fatto carico di tutte le miserie di questo mondo. Ed ecco l'amore dell'innocente che converte il cuore umano e il cuore che si apre e il cammino della nostra vita, ma è il cammino nel corso del quale noi esercitiamo la nostra più autentica, più severa, più generosa responsabilità verso il mondo. Che cosa abbiamo da dire, da dare, da fare al mondo se non esattamente prendere fino in fondo atto di come siamo amati da quell'innocente che vuole condividere con noi la grazia, la bellezza, la dolcezza della vita nuova e di relazioni nuove, perché, vedete, il cammino della conversione in corrispondenza alla nostra vocazione alla vita significa una ristrutturazione di tutte le nostre relazioni con gli altri, con le cose, con gli avvenimenti, col passato, col futuro. Tutte le relazioni vitali da cui dipende la nostra vocazione sono ristrutturate. La conversione del cuore non è un fenomeno che riguarda l'intimo che si rannicchia in se stesso. La conversione del cuore è il principio di una ristrutturazione globale, complessiva, articolata di tutte le nostre relazioni con il mondo. Prendete il Salmo 103. E qui adesso abbiamo a che fare con due salmi, già ci siamo resi conto in altri casi di incontrare delle composizioni, sono composizioni anche più ampie. Qui sono due salmi che adesso vorrei prendere in considerazione, 103 e 104, il 103, diamo subito uno sguardo, poi il 104. E i due salmi sono coordinati tra di loro, non facciamo fatica a rendercene conto. Vedete che il Salmo 103 si apre con questo invitatorio: benedici il Signore, anima mia, che poi viene ripetuto nel versetto 2. Se voi girate la pagina, il Salmo 103 si conclude così: benedici il Signore, anima mia. Salmo 104, benedici il Signore, anima mia, versetto 1. Alla fine del Salmo 104, benedici il Signore, anima mia. Vedete, non c'è molto da confondersi. È una cornice che serve come indicazione strutturale. I due salmi sono collegati tra di loro, sono connessi tra di loro, fanno parte di una composizione unitaria. Naturalmente ognuno dei due salmi ha la sua fisionomia particolare, ma la composizione che li raccoglie sotto un medesimo invito è evidente a tutti quanti noi. Benedici il Signore, anima mia. Anima mia sono io. E sono io che mi invito, che mi incoraggio da solo. Normalmente gli invitatori sono formulati in seconda persona plurale, ce ne siamo già resi conto. Lodate, benedite, ringraziate, celebrate, seconda persona plurale. In questo caso, vedete, la seconda persona singolare. Benedici. Io incoraggio me stesso. È l'anima mia, è il mio respiro, quella che è la mia stessa capacità di riconoscermi, definirmi, identificarmi per quello che io sono, mi rendo conto di essere totalmente realizzato nell'atto di benedire il Signore. E qui vedete, è proprio questo richiamo esplicito all'intimo che nella nostra vocazione alla vita si viene man mano ricomponendo, restaurando, purificando, liberando, rieducando, man mano che noi procediamo lungo quel cammino che in ascolto della parola del Signore ci rende discepoli del Messia e ci sintonizza con i suoi pensieri, i suoi sentimenti, la sua opera, ed ecco è il mistero del Dio vivente che ci avvolge. E noi in questa relazione con il mistero del Dio vivente scopriamo di essere abilitati a partire da un cuore che si è man mano purificato, che man mano si è aperto, che man mano si è andato liberando, che è restaurato questo intimo. Ecco, noi scopriamo che nel mistero del Dio vivente che ci avvolge ci è ridonata la possibilità di intrattenere le relazioni autenticamente vitali di cui abbiamo bisogno per stare al mondo. Il rapporto con il mondo. Fatto sta che il Salmo 103, vedete, concentra l'attenzione proprio su quella novità che riguarda la ristrutturazione dell'animo umano, dell'intimo. E il Salmo 104 apre dinanzi a noi lo scenario ampio, immenso, che riguarda il rapporto con il mondo. Il rapporto con il mondo a partire da un intimo restaurato, non soltanto come dato empirico, ma che cosa succede quando per davvero, seguendo l'itinerario della conversione che il Salterio ci ha annunciato fin dall'inizio, beato l'uomo che, beato che in lui si rifugia, la via della giustizia. Cosa succede dal momento che Stiamo verificando in noi stessi come si sta ristrutturando l'ordine profondo, l'ordine che nell'intimo di noi stessi diventa garanzia di comunione con il cuore del Messia. E vedete, diventa il luogo interiore in cui siamo in grado di esercitare quella libertà che ci consegna al Dio vivente, che chiama per rispondere e consegnarci a Lui con un cuore contrito, con un cuore frantumato, con un cuore liberato, come sacrificio di lode. Cosa succede? Solo uno sguardo al Salmo 103, vedete che l'invitatorio qui nei versetti 1 e 2 ripropone la stessa benedizione. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome, versetto 1, e poi benedici il Signore, anima mia, di nuovo, non dimenticare tanti i suoi benefici. Notate il versetto 1, quanto è in me, alla lettera è il mio essere vicino a me, il mio essere vicino a me, e quello che in me è vicinanza a me stesso, per benedire il Signore, vedete, dove l'essere vicino a me non è essere intrappolato dentro a quel circuito che mi circoscrive dentro a una soggettività, la mia, che vorrebbe essere autoreferenziale, ma l'essere vicino a me mi rende relativo al rivelarsi del mistero, mi apre, qui è la novità. Come l'intimo umano non sia più prigioniero di se stesso e la mia soggettività non sia più ricapitolata all'interno di un circuito di autosufficienza, ma come l'intimo umano sia liberato in modo tale che io possa dire io nella relazione con il mistero che mi parla, che mi chiama, che mi rivela il suo nome, le sue intenzioni, la sua volontà d'amore. Dire io è sempre un'avventura piuttosto pericolosa. E impara a dire io soltanto nella relazione con il tu. Beh, è una testimonianza questa che il Messia, fin dal Salmo 22, vedete, ci ha trasmesso con davvero l'evidenza di un magistero autorevolissimo. Io, tu. Io ci sono nella relazione col tu. Ed ecco il mio intimo liberato. E il versetto 2 riprende quella benedizione. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. E qui, vedete, è in questione lo spazio interiore che si apre come il luogo in cui si depositano le esperienze, i dati del vissuto, i fatti, le immagini, i linguaggi, le memorie. E anche a questo riguardo, vedete, dicevo poco fa, dire io è un'avventura un po' pericolosa in condizioni normali, se non fosse vero che l'intimo è restaurato, e dire io diventa spesso, anche se non volentieri, come lo sprofondamento in un cumulo di ricordi che mi inghiottono, che mi risucchiano, che mi rilanciano i segni di un ritardo fastidioso, di percorsi interrotti, di esperienze compromesse e via di questo passo, e la memoria mi spaventa, Ed ecco, vedete che qui nell'io, nell'intimo restaurato, la memoria è divenuta come la testimonianza che mi rimanda nella attualità del mio vissuto una eredità di benefici ricevuti. La memoria come sede di testimonianze che mi trasmettono i dati di una provvidenza d'amore. Questo, vedete, perché è l'intimo restaurato che adesso, nel momento in cui io sto registrando la vicenda della mia vita all'interno di un di un'occasione propizia per rendermi conto di come funzionano le mie relazioni con il mondo circostante, di chi sono veramente io, chi sono veramente io, l'anima mia, chi è, chi sono io e chi sono io, ecco, in relazione a un passato, a una storia vissuta che l'intimo restaurato mi ripropone come rivelazione di una provvidenza d'amore. I dati del passato, vedete qui, possono anche essere quelli che in altre occasioni o con altra predisposizione mi ricascano addosso come minacce, come rimproveri, come testimonianze di fallimenti. Ma in questa occasione, nel momento in cui l'intimo è restaurato, tutto del mio passato mi viene ricordato, tutto come una provvidenza d'amore. È l'intimo restaurato, si scherza. E infatti vedete che il Salmo poi 103 prosegue: egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia, egli sazia di bene i tuoi giorni e tu rinnovi come acqua la tua giovinezza. Questo i tuoi giorni, traduzione problematica, la nuova traduzione dice sazia di beni la tua vecchiaia, c'è chi direbbe la tua durata, il tuo stare nel tempo, ma ripeto, la traduzione è incerta. È interessante il fatto che la traduzione in greco, che è certamente antichissima, dice la tua epizimia, che è il tuo desiderio di vivere restaurato, l'intimo è restaurato, l'intimo è ricomposto, l'intimo è rieducato. Ecco, il desiderio. E vedete, il Salmo poi prosegue, proprio per rimarcare come a partire dall'intimo restaurato tutto si interpreta in altro modo, qui in rapporto a due riferimenti fondamentali. Il primo riferimento è gli eventi della storia umana con tutti i dati dolorosissimi che essa comporta. Il caso emblematico è il caso degli oppressi, e qui viene fatto poi un riferimento a un episodio che la storia del popolo di Dio ha registrato come un evento emblematico, coloro che erano oppressi in Egitto. E vedete questa capacità, a partire dall'intimo restaurato, di rileggere la storia umana, la storia universale, la storia dell'oppressione, la storia di Babilonia, in obbedienza a una volontà d'amore vittoriosa. Buono e pietoso è il Signore, ha rivelato a Mosè le sue vie, diceva il versetto 7, e quindi buono e pietoso il Signore, non continua a contestare, vedete, non vuole litigare più, è quel che segue. E più avanti il secondo riferimento fondamentale per come a partire dall'intimo restaurato cambia il rapporto con la storia umana. Un'attenzione dedicata alla realtà di tutte le creature viventi che si consumano, che si esauriscono, che vengono meno, che sono polvere, e d'altra parte questo disintegrarsi della debolezza umana che va incontro alla morte come la polvere della terra da cui siamo stati creati, è tutto interpretato ormai a partire dall'intimo restaurato come conferma della inesauribile volontà d'amore che raccoglie le creature che appartengono al Dio vivente. Vedete qui il versetto 14, perché egli sa di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere, egli è il creatore. Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce, lo investe il vento, più non esiste, il suo posto non lo riconosce. Notate, non è questo per dire, che disgrazia che ci è capitata. Ma guarda un po' dove andiamo a finire, chi me lo doveva dire a me? Guarda un po', ma la grazia del Signore da sempre, vedete, il punto è questo. È l'intimo restaurato che ci consente di contemplare nella fatiscenza fragilissima della nostra condizione umana l'eterna misericordia di Dio. Questo non è mica uno scherzo, mica me lo posso inventare da solo. Qui se non c'è di mezzo tutto il travaglio della conversione del cuore, come ci arrivo? E vedete, la grazia del Signore da sempre dura in eterno per quanti lo temono. Quanti lo temono, questa è un'espressione che già ritorna nel nostro salmo precedentemente ed è nel cantico della Madonna. Per tutti quelli che lo temono, per tutti quelli che lo dice la Madonna, è la stessa espressione. I versetti centrali in questo svolgimento del salmo sono i versetti 11, 12 e 13. Come il cielo è alto sulla terra, versetto 11, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono, come disto all'oriente e dall'occidente, così allontana da noi le nostre colpe, come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Una piccolezza sotto il cielo, vedete, lontanissimo, grandissimo, immenso, è una piccolezza che non significa riduzione di me alla banalità inconcludente di un granello di polvere, e la mia piccolezza è interna a un immenso delicatissimo abbraccio d'amore. Come il cielo è alto sulla terra, allora io sparisco. Così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. La mia piccolezza non è motivo per ritenermi squalificato, questo vedete, questo me lo spiega l'intimo restaurato. L'itinerario di conversione del cuore mi conduce a scoprire come nella mia piccolezza sono avvolto da un immenso abbraccio d'amore. E vedete, là dove i dati della mia esistenza personale, rapporto con le cose che mi circondano, ma i dati interiori per cui avverto come si aprono delle crepe nel mio mondo interiore, si disintegrano i progetti, quelli che in me erano propositi, i principi con cui io stesso volevo darmi delle iniziative, me ne sono imposte, poi ho tentato di realizzarle, ed ecco, i miei fallimenti sono non lo spalancamento in me dell'abisso infernale in cui sprofondo, ma motivi per essere riempito dalla misericordia di Dio. Quello che si spacca in me, e che in me sta lì a dimostrare come i miei propositi non sono arrivati a buon fine, le mie intenzioni si sono perse per la strada, la mia iniziativa ha dimostrato di essere quantomeno ridicola, forse grottesca, forse tragica, e tutte le mie spaccature sono invase dalla misericordia di Dio. Vedete, come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. È la pienezza, come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà. Come un padre piegato, come un padre prende in braccio, così. Beh, l'intimo restaurato. Qui, sapete, c'è poco da fare, bisogna prendiamo atto ancora una volta di come il nostro libro dei Salmi ci rimanda direttamente proprio alla pienezza di tutto il disegno della storia della salvezza fino alla novità evangelica, ma è la novità del Messia, vedete, verso cui già i nostri salmi orientano l'attenzione, siamo già aiutati, sollecitati a mettere i nostri piedi su quella strada che lui ha tracciato e seguirlo passo passo, e seguirlo non soltanto in una dimensione logistica dei movimenti, ma in una dimensione interiore dei movimenti, seguirlo nella assuefazione ai suoi pensieri, ai suoi affetti, ai suoi sentimenti, al suo modo di operare, al suo modo di morire, di vivere, al suo modo di amare. E l'intimo restaurato, vedete, adesso qui si prospetta come davvero il principio di tutta una novità che riguarda i criteri di interpretazione della storia umana, dell'esistenza umana, di ogni povera creatura umana, miriadi, miliardi, possiamo ben dire oggi, di esseri umani che brancolano sulla scena di questo mondo, e che cosa sta succedendo? Il venir meno generazione dopo generazione di forze, di attese, di desideri, e tutti coloro che si consumano e che stanno morendo, che stanno venendo meno, e una generazione che passa, e quante ne succedono. Ed ecco, l'intimo restaurato mi chiama a reinterpretare tutto. Come nel cuore del Messia tutto ci è ridonato, rivelazione di una provvidenza eterna, provvidenza che dall'eterno è conferma di quella misericordia che è il segreto del Dio vivente. Salmo 104. E vedete qui adesso, benedici il Signore, anima mia. Una corsa. Il Salmo 104 ci aiuta a dare uno sguardo al creato. Creato. Naturalmente nel creato c'è anche naturalmente la presenza umana, come no, ma il creato proprio nella sua complessità, nella sua varietà, ma non è tanto una descrizione di ordine, come dire, puramente figurativo, è una descrizione del creato così come è possibile stare al mondo e contemplare la realtà del mondo creato da Dio a partire da un intimo restaurato. E quindi qui nel nostro Salmo vengono man mano prese in considerazione delle creature di riferimento, che sono come delle griglie interpretative. Quando si studiava filosofia si direbbe un oggetto formale. Va bene, lasciate stare, questi sono i primi studi di filosofia, diciamo, l'oggetto formale, c'entra niente. Punti di vista, ecco, e punti di vista che ci sono forniti da creature di riferimento. Prima creatura di riferimento, sapete qual è? La luce. Ecco qui, dal versetto 1 al versetto 4. Signore mio Dio, quanto sei grande, rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Vedete? La luce è il manto del Creatore. Tu stendi il cielo come una tenda, costruisci sulle acque la tua dimora, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri, delle fiamme guizzanti i tuoi ministri. La luce. Nell'antico racconto la luce è la prima creatura. È la prima creatura non soltanto perché viene prima delle altre, ma perché contiene le altre. Tutte le creature sono nella luce. La luce è il contenitore di tutte le creature. È la luce che conferisce identità alle altre creature, la fisionomia, i confini, i colori, i contorni. E tutte le creature nella luce. E la luce, vedete, qui è contemplata a partire dall'intimo restaurato come la trasparenza che dà un valore di inconfondibile bellezza a ogni creatura nella sua particolare caratteristica, quella trasparenza che ci annuncia in certo modo come un ammiccamento, come qualcuno che strizza l'occhio, come un sorriso che la luce lascia trapelare sempre dappertutto, la gratuità del dono che è prerogativa di ogni creatura. Nella luce ogni creatura mi è donata, nella luce ogni creatura è dimostrazione di come un'iniziativa gratuita, invisibile, mi sorride. E mi sorride attraverso un barlume di bellezza che è nota costitutiva di ogni creatura di questo mondo, piccola, grande, in fase evolutiva, tra il cielo e la terra, una creatura immobile, una creatura invece in effervescenza. La realtà di un dono è la luce che sempre c'è di mezzo l'intimo restaurato. È nell'intimo che io ricevo nella luce ogni creatura di questo mondo come un dono, gratuito. C'è qualcuno che mi sorride, sempre, anche quando il cielo si copre, anche quando è un lampo, c'è qualcuno che porge a me la bellezza di ciò che gratuitamente mi è donato. Primo svolgimento. Seconda creatura di riferimento. E qui abbiamo a che fare con i versetti da 5 fino a 18. Questa creatura di riferimento si chiama acqua. E qui vedete diverse tipologie di acqua. Perché? Hai fondato la terra sulle sue basi, mai potrà vacillare. La creazione? L'oceano la avvolgeva come un manto, il Tehom. Tehom, l'abisso. Ah, ed ecco, la terra emerge dalle acque. E la creazione è descritta qui in maniera così sintetica come l'opera vittoriosa del creatore che addomestica le acque. Già, le acque che coprivano le montagne, alla tua minaccia sono fuggite, al fragore del tuo tuono hanno tremato, emergono i monti, scendono le valli, al luogo che hai loro assegnato, hai posto un limite alle acque, non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra, dove l'acqua, vedete, e qui è l'acqua del Tehum, l'acqua dell'abisso, l'acqua dell'oceano, l'acqua del mare, l'acqua viene riconosciuta come la creatura che sta lì a dimostrare come la creazione intera è governata da una intenzione di dolcezza. Un'intenzione di dolcezza. È regola che governa il crea tutte le forze poderose, forze che esplodono nel loro momento in maniera spettacolare. Qui c'è di mezzo l'accenno niente meno che all'evento grandioso e drammatico per eccellenza, il diluvio, ed ecco le acque che vorrebbero soverchiare, le acque che dimostrano di essere mosse da una energia travolgente, eppure domate, addomesticate, la regola della dolcezza, è l'intimo restaurato che è in grado di contemplare questo. L'acqua, vedete, non è semplicemente adesso il dato chimico, H2O dicono i chimici, due atomi di ossigeno e un atomo di idrogeno, ecco la molecola dell'acqua, ecco l'acqua. L'acqua come testimonianza della puntualità con cui la creazione intera è governata in modo tale che le forze che sono presenti e che si manifestano a loro modo in maniera da lasciarci così sgomenti per quanto riguarda la nostra capacità umana, ma quelle forze sono addomesticate, l'acqua. E adesso vedete, non basta, perché dal versetto 10 leggo: fai scaturire le sorgenti nelle valli. Adesso c'è un'altra tipologia d'acqua che non è quella dell'oceano che minaccia, ma che è tenuto entro i suoi propri confini. Adesso è l'acqua che sale dal basso, è l'acqua delle sorgenti, è l'acqua dolce, come diciamo noi, è l'acqua potabile, tant'è vero che attorno all'acqua che viene dal basso si manifesta la vita. Ecco qui, scorrono tra i monti le sorgenti, ne bevono tutte le bestie selvatiche, ci sono le creature viventi. E gli onagri estinguono la loro sete e vanno lì dove scorre l'acqua, ed ecco le creature viventi. Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, adesso veniamo a sapere che c'è anche la vegetazione. Cantano tra le fronde e vedete attorno all'acqua animali che vanno per dissetarsi, ma poi la vegetazione, ci sono le fronde, e mentre siamo chinati anche noi per bere dall'acqua insieme con gli onagri, perché ci sono simpatici, e noi con loro, ed ecco intanto ci sono gli uccelli che cantano tra le fronde, ed ecco alziamo la testa e guarda, siamo coperti dall'ombra degli alberi che crescono lungo la sponda del ruscello del fiume. Già, la vita. E vedete, la vita. E quella regola della dolcezza che governa l'universo è funzionale alla vita. Tutto nella creazione, tutto quello che esiste, tutto quello che rientra dentro a questa grandiosa complessità che riguarda, vedete, la minuscola configurazione di una molecola, così come riguarda i movimenti delle galassie che dilagano nello spazio illimitato, ed ecco, tutto al servizio della vita. E l'acqua è, nell'intimo restaurato, quella creatura che acquista a questo riguardo il valore davvero prezioso di un criterio di interpretazione. Tutto nel creato e per la vita. Attorno all'acqua. E non basta questo, perché adesso vedete, dalle tue alte dimore irrighi i monti. Adesso non c'è soltanto l'acqua dal basso, c'è l'acqua dall'alto, acqua la pioggia, e la pioggia cade anche là dove non ci sono i fiumi, ma là dove proprio per la caduta dell'acqua cresce la vegetazione. I pascoli, e anche qui vedete c'è di mezzo la vita vegetale, ci sono di mezzo gli animali che si cibano di quell'erba. Con il frutto delle tue opere sazi la terra? Fai crescere il fieno per gli armenti e l'erba al servizio dell'uomo. E adesso compare l'uomo. E con l'uomo, vedete, non solo la vita che gode il beneficio della vegetazione che è prodotta dalla terra, irrorata dalla pioggia che viene dall'alto, ma se c'è l'uomo adesso c'è di mezzo il lavoro, e il lavoro è in relazione all'acqua, l'acqua, tant'è vero, vedete, che adesso l'erba al servizio dell'uomo non è soltanto il pascolo, è adesso l'agricoltura, perché traga alimento dalla terra. Il vino che allieta il cuore dell'uomo, e il vino non sta mica in natura, e l'olio che fa brillare il suo volto, il pane che sostiene il suo vigore, né il vino, né l'olio, né il pane sono in natura, c'è di mezzo il lavoro dell'uomo, e il lavoro dell'uomo in rapporto ai prodotti della terra, in rapporto all'acqua. E l'intimo restaurato, vedete, che è in grado di interpretare il mondo come il contesto nel quale si manifesta e prospera la vita, e la presenza dell'uomo in questo contesto, con il suo lavoro e con le sue particolari capacità di intervento, ma al servizio della vita. L'acqua, dice San Francesco d'Assisi, umile, preziosa e casta. Quando dice casta, vedete, non vuol dire che non ha niente a che fare con le sconcerie di certi. La castità è la qualità di ogni creatura in quanto è al servizio della vita. L'acqua è per la vita, umile, preziosa, casta. Ed ecco, tutto il creato, vedete, contemplato in riferimento a questa funzionalità per la vita di cui è garante l'acqua. Lo strazio. Ci sono anche i fenomeni strazianti, anche questi fanno parte della vita, però non vi spaventate. E qui, vedete, adesso non basta, perché c'è ancora, si saziano gli alberi del Signore, qui abbiamo a che fare con le foreste. Gli alberi del Signore, e poi i cedri del Libano da lui piantati, e l'alta montagna, che poi è un motivo un po' di stupore, ma guarda un po', coloro che hanno problemi dell'acqua, un po' più di noi, ormai in tutto il mondo c'è un problema d'acqua, ma è un po' più di noi, dice, ma perché deve piovere in una foresta vergine che non c'è nessuno? Ma perché deve piovere in alta montagna? Abbiamo tanto bisogno di acqua noi perché piove là, perché non piove qua, che ne abbiamo bisogno noi. E dice, ma guarda un po', stai attento, là gli uccelli fanno il loro nido, anche là c'è la vita, e la cicogna sui cipressi ha la sua casa. E per i camosci sono le alte montagne, le rocce sono rifugio, per gli iraci anche tra le rocce, questi roditori, gli iraci, che anche là trovano l'umidità necessaria per sopravvivere. Vedi, guarda bene, c'è la vita. La regola della dolcezza, al servizio della vita. Terza creatura di riferimento, adesso leggiamo dal versetto 19, arriviamo al versetto 26. Sapete, questa creatura di riferimento adesso è il tempo, anche il tempo è creatura di Dio, la luce, l'acqua, il tempo. Perché? Il tempo è misura, e tutte le creature di questo mondo sono misurate nel contesto di incontri, scontri, relazioni, la materia, che a noi sembra un dato così empirico, fermo, fisso, bloccato, la materia è un pullulare di movimenti. Il tempo. Perché? Dice così. Per segnare le stagioni hai fatto la luna e il sole che conosce il suo tramonto. Sono i cronometri dell'universo. Già il Salmo 136 accennava a qualcosa del genere. Stendi le tenebre, viene la notte. Vagano tutte le bestie della foresta. Vedete, adesso è il tempo notturno ed è il tempo in cui si muovono le bestie della foresta. Anche quelle sono creature di Dio. Anche quelle hanno il loro tempo. Il tempo, vedete, misura le occasioni che sono opportune perché le belve della foresta escano dalle loro tane alla ricerca di cibo e ruggiscono i leoncelli in cerca di preda, chiedono a Dio il loro cibo, sono molto devoti, vedete, chiedono a Dio il loro cibo. E poi sorge il sole, adesso è un altro tempo, è il tempo che si sviluppa in maniera tale che si passa dalla notte al giorno, sorge il sole, si ritirano le belve, si accovacciano nelle loro tane, allora l'uomo esce al suo lavoro per la sua fatica fino a sera. E vedete il tempo come misura ci aiuta a riconoscere come le creature presenti nell'universo sono complementari. Ma c'è il tempo della belva, ma c'è il tempo dell'uomo, c'è il tempo della caccia, c'è il tempo del lavoro. Qui vedete proprio è un animo restaurato, è un intimo liberato, un intimo purificato che è in grado di riconoscere come la presenza delle creature. Qui il caso che stiamo considerando è semplicemente un esempio, ma la diversità delle creature è all'interno di un disegno che rende complementari l'una con l'altra, e il tempo è misura che garantisce questa partecipazione delle creature a un unico disegno, dove nessuna creatura, fosse anche la belva feroce, è esclusa e trascurata, tra tutte le creature certamente poi c'è la presenza dell'uomo con il suo lavoro, con la sua fatica, ma in un contesto nel quale la presenza umana, che lavora con tutta la libertà di iniziativa che questo comporta, ma si inserisce, vedete, in un ambiente che si esprime in una varietà immensa di presenze complementari. Questo lo percepisce l'intimo restaurato. E non basta, perché adesso dice, dal versetto 24 al versetto 26, ancora il tempo. Ma il tempo in un'altra prospettiva, perché leggo: quanto sono grandi, Signore, le tue opere? Già, tutto hai fatto con saggezza, la terra è piena delle tue creature. Ed ecco, l'attenzione si ferma sul mare, il mare, il mare, e il mare è immenso, dice, spazioso, vasto, ma vedete, non è soltanto lo spettacolo della superficie marina, qui questa visione del mare serve al nostro Salmo 104 per considerare che nel mare si muovono innumerevoli presenze, le più varie, animali piccoli e grandi, una moltitudine di esseri viventi si muovono nel mare, e poi ci sono anche le meduse, poi ci sono le alghe, poi animali piccoli, grandi nel mare, e poi dice ci sono le navi che navigano, vedete, lo solcano le navi, una nave, è il grande prodotto della tecnologia nel mondo antico, quanto ci vuole per fare una nave, per fare una nave, i materiali, le competenze, le esperienze, generazioni e generazioni di artigiani si sono dedicati a un progetto del genere per arrivare a costruire una nave. È una nave che poi deve navigare e che deve essere governata e che deve avere un motivo per trasportare un carico da una sponda a un'altra. La nave. E allora io guardo il mare, animali piccoli, grandi, la nave, e poi dice il Leviatan che hai plasmato, perché in esso si diverte. Forse qui bisognerebbe tradurre, forse la nuova traduzione traduce così, il Leviatan che, come dice?
Per giocare con lui.
Ecco, per giocare con lui, tu ti diverti con lui. Così dice una traduzione, è così, e forse è meglio tradurre così. Il Leviatan è il mostro marino? Una balena? Una balena. Ogni tanto spunta, puff, uno spruzzo d'acqua, e poi si rimerge, e così tu ti diverti con lui, e lui si diverte con te. Anche il Leviatano, anche la balena, anche il mostro marino, e tutto questo, vedete, ecco il punto, contemporaneamente. E io che osservo il mare, vedo come contemporaneamente animali piccoli, grandi, la nave, e la nave, quelli che ci stanno sopra, chissà cosa pensano, chissà dove vanno, chissà perché, e il Leviatan. E tu hai creato questo momento. E questo momento, di questo tempo, è il criterio interpretativo dell'immenso disegno dell'universo come disegno di comunione. Vedete, io sono adesso qui, ma in qualche angolo della Mongolia ci deve essere uno sconosciuto che gioca con un cane. Tra me e lui, che cosa c'è? C'è questo tempo. In questo tempo, nel mio essere nel tempo, io sono in comunione con quello là. E sono in comunione con tutte le creature umane. E il creato nella sua immensità. Questo tempo è principio di comunione universale. in quanto è creatura. E in quanto noi siamo creature, ma tutto il creato, vedete, adesso viene interpretato in riferimento al tempo, viene interpretato a partire dall'intimo restaurato come un disegno di comunione. Già, vedete quante ne succedono, come è ristrutturato il modo di stare al mondo. Dire oggi, dire adesso, dire qui. E nella preghiera liturgica della Chiesa continuiamo a dire per i secoli dei secoli. Vedete che la conversione del cuore umano non è un fatto privato, non privatizza la mia esistenza, proprio la proietta sul mondo. Mettere la data significa essere introdotto in un disegno di comunione che è amplissima, universale, totalizza la presenza di tutte le creature sconosciute, ma tutto si ricompone in questo tempo creato da Dio. E allora vedete, arriviamo in fondo, i versetti da 27 a 30 aggiungono una considerazione che è strettamente connessa con la precedente. Creatura di riferimento allora era il tempo, adesso l'attenzione si concentra su un particolare, cioè le realtà che finiscono, che pure appartengono all'ordine creato della realtà, le realtà che finiscono. D'altronde il tempo è sempre una continua provocazione in rapporto a quel che si esaurisce, quel che si superato, e il tempo non è più prima e non è ancora dopo, la realtà che finisce. E qui dice: tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo in tempo opportuno. Vedete, immagini che servono a illustrare il massimo della fragilità umana. Tu lo provvedi e si lo raccolgono, perché noi non ci teniamo in piedi da soli, siamo debolissimi, fragilissimi, come quella pallina da ping pong che galleggia su uno zampillo d'acqua, no? Sta lì, ed ecco, dai il cibo in tempo opportuno, tu apri la mano, si saziano di bene, ma come il mio presente è esposto a tutti i limiti, e il mio presente già è passato, già è finito, già è scomparso, già è consumato, già è esaurito, ed ecco, se nascondi il tuo volto vengono meno, togli loro il respiro, muoiono, ritornano nella loro polvere, mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Vedete che questo è il versetto che viene ripetuto innumerevoli volte come antifona per la festa di Pentecoste, lo Spirito Santo, come la fragilità del mio presente, la fragilità di ogni realtà che finisce e del mio essere creatura finita, appartiene allo Spirito Creatore. La fine appartiene a Dio. Già, anche questo è creatura divina. Vedete, la fine non è uno spauracchio, la fine non è un incidente, guarda un po', non ci voglio pensare, pensiamoci, perché la fine appartiene. appartiene a Dio. E l'intimo restaurato scopre in tutte le realtà che stanno finendo e l'intimo di me stesso, in me stesso che sto finendo, lo spirito creatore che rinnova la faccia della terra. E allora, ultimi versetti, vedete qui è l'ultimo svolgimento. La gloria del Signore sia per sempre, gioisca il Signore delle sue opere. Notate questo verbo, insomma, gioire. Creatura di riferimento, ancora una volta, vedete, dopo la luce, l'acqua, il tempo, la fine, la gioia. Anche la gioia è creatura di Dio. E adesso vedete creature di varia natura, no? La luce, l'acqua e così via, la gioia. E vedete qui è la gioia di chi sta rendendosi conto di come è trasformata la relazione con il mondo a partire dall'intimo restaurato. E allora intanto la gioia del Signore per le sue opere, lui è la gioia sua, ed egli guarda la terra e la fa sussultare, tocca i monti ed essi fumano. E vedete, la gioia mia in relazione al rivelarsi della gioia del Creatore, tocca i monti, fumano vulcani. Voglio cantare al Signore finché ho vita, cantare al mio Dio finché esisto. A lui sia gradito il mio canto, la mia gioia è nel Signore, la mia gioia. Vedete, questa mia gioia come criterio interpretativo della realtà, in quanto è l'eco in me della gioia che il Creatore manifesta a me e al mio intimo restaurato nella complessità delle vicende, sulla scena del mondo, nelle realtà visibili, ma anche nelle profondità invisibili, nascoste, impercettibili della creazione. Voglio cantare al Signore finché ho vita. Non per niente, vedete, qualcuno ha composto il Salmo 104, ecco, e lo lascia a noi. Voglio cantare al Signore finché ho vita, cantare al mio Dio finché esisto. A lui sia gradito il mio canto. Il mio canto è shichi, e qui in greco diventa dialoghi, qui più che il mio canto è la mia meditazione, la mia riflessione, vedete, è un canto interiore, ecco, questo è un canto interiore, non ha bisogno di tanti riflessi sonori, ma è proprio il mio canto, è la mia gioia, è la mia gioia di essere creatura e di scoprire come, procedendo nel cammino della conversione alla vita, è la relazione con il mondo che è ristrutturata. E a quindi scompaiono i peccatori dalla terra e più non esistano gli empi, già la via degli empi va in rovina, che finalmente gli empi possano entrare anche loro in questo cammino di conversione. Benedici il Signore, anima mia. Così, riprendendo l'invitatorio, la conclusione del Salmo 104, attenzione, alleluia, perché qui tra il Salmo 104 e il Salmo 105, ne riparleremo questa sera, per la prima volta nel libro dei Salmi compare l'alleluia. Fine del Salmo 104, ci sono tutti 104 salmi, mica poco, per dire alleluia. Beh, d'altronde nel Nuovo Testamento per dire alleluia, sapete, bisogna arrivare alla fine dell'Apocalisse, capitolo 19. Alleluia. Alleluia. Ecco qui, fine del Salmo 104. La mia gioia è nel Signore.